Cari fratelli e sorelle, il titolo dello studio di questa mattina è il seguente: sta in silenzio davanti al Signore e aspettalo. Leggo il testo di riferimento nel Salmo numero 37, il versetto 7. Sta in silenzio davanti al Signore e aspettalo. Non adirarti per chi ha fortuna nelle sue imprese, per l'uomo che ha successo nei suoi malvagi progetti. Fratelli e sorelle, la nostra poca pazienza nell'aspettare l'esaudimento delle nostre richieste e i nostri sottintesi rimproveri per la prosperità degli empi sono riassunti in queste parole del salmista Davide. E infatti noi siamo impazienti, vorremmo che il Signore rispondesse immediatamente o quasi alle nostre preghiere, e invece no. Il Signore non risponde sempre immediatamente alle nostre preghiere. Allora ci sono dei cristiani che si perdono d'animo, sono pieni di complessi di colpa e dicono: io non ho fede perché sta scritto chiedete e vi sarà dato. È vero o no che si arriva a queste conclusioni? Forse anche noi siamo arrivati a queste conclusioni. C'è scritto o no, chiedetevi sarà dato. Ma certo che c'è scritto, sono le parole di Gesù. E poi Gesù dice: se voi aveste fede quanto un granel di senape, potreste dire a questo mondo buttati nel mare, così sarebbe fatto, spostati. E allora come mai il Signore dice sta in silenzio e aspettalo? Il Signore si deve aspettare. Per capire un po' meglio il testo bisogna leggere il contesto del Salmo 37, e vogliamo leggere i primi 5 versetti che dicono: non adirarti a causa dei malvagi, non avere invidia di quelli che agiscono perversamente. Guardate come il Signore prevede la reazione del credente, che dice: ma come mai? Quella è una canaglia, è un malvagio, è un bestemmiatore, e guarda come le cose gli vanno bene. Io chiedo una cosa al Signore e invece non arriva, come mai? E il salmista soggiunge: perché presto saranno falciati come il fieno. E infatti la parola di Dio dice: l'erba si secca, il fiore appassisce, soltanto la parola di Dio dimora in eterno. E continua: e appassiranno come l'erba verde. Vedete come Antico e Nuovo Testamento si tengono. Io ho citato queste parole tratte però dall'Apostolo Pietro. Confida nel Signore e fai il bene, abita il paese e pratica la fedeltà. Cioè, tu continua a fare il bene e a confidare nel Signore. Non ti preoccupare per la cosiddetta fortuna che hanno i malvagi. Guarda che finiranno presto e finiranno male. Perché chi semina male, raccoglie male. Ci sono di quelli che non ci credono e disgraziatamente sono dei cristiani. Dicono: no, ma non è vero, la Bibbia dice delle cose che non stanno in piedi. Guarda quello lì, da 20, 30, 40 anni. È un bestemmiatore, è un fornicatore, è un malvagio. E guarda come le cose gli vanno bene. Per spiegare le cose che vanno bene vuol dire che ha soldi. Ecco, perché noi purtroppo ragioniamo in questi termini. Magari quel povero disgraziato diciamo così, di malvagio, c'ha il mal di fegato, c'ha la colite spastica, c'ha che so io, uno dei tanti mali che hanno anche i giusti. No, siccome quello ha soldi, ha una Jaguar, una Ferrari, ha che so io, tutto quello che volete, ha tante case, le cose gli vanno bene, però bisogna vedere come vive il malvagio. Noi guardiamo solo la facciata. E continua qui il testo, versetto 4: trova la tua gioia nel Signore. Ah, ma qui il Signore ci mette la pazienza. No, non soltanto dice confida in me, confida a ubbidire, ma dice di farlo con gioia. Eh sì, farlo con gioia, perché se l'ubbidienza non è fatta con gioia, è meglio non ubbidire. Una volta mi diceva un fratello: sì, sì, io la decima la do, ma quanto mi costa? Ah sì? E io risposi: e perché la dai? Non la dare con quello spirito. Il Dio non ha bisogno dei tuoi quattro soldi. Il Dio ama un donatore allegro, e bisogna servire il Signore con gioia. Versetto 5: riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed Egli agirà. Trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Il Signore ci prende proprio sul piano della fede, ci dice anche che cosa? Di servirlo con gioia e di aspettare. Ecco una cosa alla quale difficilmente noi ci abituiamo, specialmente oggi. Oggi siamo degli agitati, ma non vedete com'è agitata la gente? Poi gli italiani in modo particolare, perché pare che abbiano più telefonini di tutti gli altri. E allora vedete lì la gente che cammina per la strada, sembrano dei matti, con questo telefonino che a volte non si vede perché è piccolino. E cosa dicono? Sono stato al mercato e ho preso un litro di latte. E beh, che ci bisogna di telefonare? E dillo quando sarai a casa. Ma questo fa la fortuna di quelli che costruiscono, fabbricano i telefonini e continuano. Adesso ci sono i bambini che vanno all'asilo con i telefonini lì appesi al collo. Una volta si metteva che cosa? Si metteva niente, si faceva prima. Siamo degli agitati, non siamo capaci di aspettare. Il Signore invece va con il sistema antico: aspettalo il Signore. Aspettalo il Signore. Vogliamo leggere il Salmo 73 che viene incontro e cerca di risponde alle nostre domande. Salmo 73 è un famoso salmo che fa vedere come il credente è sempre preoccupato per via degli altri, per via dei malvagi. Perché noi vorremmo che i malvagi fossero tutti poveri in canna, dormissero sotto i ponti, non avessero da mangiare, non avessero da vestire, e noi diremmo ben ti sta. E invece il credente, ricco, opulente, padrone di palazzi, no, le cose non vanno così, non possono andare così. Il Dio sconvolge le abitudini e i desideri degli uomini. Ecco il versetto primo del Salmo 73, Salmo di Asaf. Certo, Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore, ma quasi inciamparono i miei piedi, poco mancò che i miei passi non scivolassero, poiché invidiavo i prepotenti, vedendo la prosperità degli empi. Poiché per loro non vi sono dolori, il loro corpo è sano e ben nutrito, non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. E chi lo dice? Lo dice il credente scoraggiato, amareggiato, Mi ricordo di quello che si diceva di Enrico Henry Ford, il grande capostipite lì della ditta che costruiva le macchine americane. Voi avete presente questo Enrico Ford? Era secco come un grissino, e diceva: vorrei dare metà delle mie sostanze per avere lo stomaco del mio autista. Vorrei avere lo stomaco del mio autista. Si vede che godeva buona salute l'autista stipendiato, e lui che era il padrone, povero disgraziato, non riusciva a digerire. E qui c'è scritto: invidiavo i prepotenti, gli empi, vedendo la prosperità loro, poiché per loro non vi sono dolori. E lo dici tu che non ci sono dolori? Non è mica vero. Il loro corpo è sano. E chi lo dice? Lo dici tu, perché sei scorreggiato, ben nutrito sì, quelli che possono nutrirlo. Gli altri, come Enrico Ford, non potevano neanche mangiare. Non sono tribolati come gli altri mortali. Non è vero! E non sono colpiti come gli altri uomini. Cioè, la malattia non guarda in faccia a nessuno. Anzi, quelli che mangiano e che bevono e che lavorano strenuamente per fare soldi si ammalano prima, e se l'infarto li risparmia, ma che vita hanno, che non hanno neanche il tempo di godere i loro soldi. Si dice che in genere chi guadagna i soldi non li gode, li sperperano i figli o i nipoti. Quindi è sbagliato. Aspetta il Signore, non ti crucciare per gli empi. Poi il versetto 10 e il versetto, dal versetto 10 al versetto 14: perciò il popolo si volge dalla loro parte, dalla parte degli empi, beve abbondantemente alla loro sorgente e dice: com'è possibile che Dio sappia ogni cosa e che vi sia conoscenza nell'Altissimo? Ecco, costoro sono empi, eppure tranquilli, sempre, essi accrescono le loro ricchezze. E allora gli prende lo smarrimento e dice: invano dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani nell'innocenza, poiché sono colpito ogni giorno e il mio tormento si rinnova ogni mattina. Questo vede male, questo credente vede male. In genere, quando noi siamo smarriti, vediamo male. Bisognerebbe dire: senti, cristiano, vai a casa, fatti una camomilla, vai a dormire, ne parleremo domani. Sta in silenzio davanti all'Eterno e aspettalo, e non ti crucciare per il successo dei malvagi, per la loro cosiddetta fortuna. E anche, vi ricordate questo testo di Malachia? Malachia capitolo 3, sempre sullo stesso argomento, c'è il credente che è smarrito, è scoraggiato, perché vorrebbe che i malvagi fossero colpiti dal Signore. Sono cattivi, dagli giù lì, mandagli un infarto, mandagli un male qui, un male là, ma lascia fare al Signore, ma fa il tuo lavoro di credente, aspettalo. Non fare tu il giudice, lascia il giudizio a chi ne sa più di te, infinitamente più di te. Malachia, capitolo 3, versetto 13 al versetto 15. Voi usate parole dure contro di me, dice il Signore, eppure voi dite: che abbiamo detto contro di te? Voi avete detto: è inutile servire il Dio, che vantaggio c'è a osservare i suoi precetti e a vestirsi a lutto davanti al Signore degli eserciti. Ora noi proclamiamo beati i superbi, sì, quelli che agiscono malvagiamente, prosperano, sì, tentano Dio e restano impuniti. Oh, non la finiscono più, questi qua. Beati superbi. Ma che, hai perso la testa? Sì, il cristiano perde la testa. Quando ragiona così, perde la testa. Non abbiamo il tempo di vedere. La risposta del Signore sia nel Salmo 73 sia in Malachia 3. Ma dobbiamo imparare, fratelli e sorelle, a non agire precipitosamente. Dobbiamo saper aspettare il Signore, perché Dio ha dei piani che noi non sappiamo. Il Signore ci chiede di continuare a ubbidirgli, di essere fedeli e di farlo con gioia. Ma il Signore vuole troppo, qualcuno può dire. No, non vuole troppo. Vuole la cosa giusta. Vuole la cosa giusta. Confidare nel Signore, continuare a fare il bene, trovare gioia nel Signore, al suo servizio, e il Signore agirà. Lasciamo agire il Signore. Voi avete bisogno di costanza, di pazienza, dice l'Epistola agli Ebrei, capitolo 10. Avete bisogno di pazienza, e c'è scritto che il popolo di Dio è il popolo della pazienza. Qui è la pazienza, o la costanza, o la perseveranza, se volete, dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. In un mondo abituato a correre, noi dobbiamo abituarci ad aspettare il Signore. E addirittura a aspettarlo in silenzio. Invece noi, quando ci riusciamo, lo aspettiamo, ma incominciamo a lamentarci, a dire questo, a dire quello, perché siamo delle povere creature che vedono quello che vedono. E Dio invece ha dei piani per tutti. I suoi piani prevedono anche la conversione di questi malvagi, di questi bestemmiatori, di questi adulteri, di questi guerrafondai. E Dio vuole salvare tutti. Noi invece siamo tremendamente razzisti, è così. Dobbiamo stare in silenzio davanti a Lui, atteggiamento di rispetto, e non soltanto silenzio nel senso di non parlare, silenzio interiore. Se vogliamo entrare in contatto con l'infinito, dobbiamo fare silenzio nei nostri cuori. Calmare la tempesta, la burrasca che il peccato scatena nei nostri cuori. Oggi il mondo adora il rumore. Davanti a casa mia c'è una mezza dozzina di ragazzini col motorino. Adorano il rumore. E tormentano questi loro motorini. Tormentano, il fatto che lo tormentano all'1 o alle 2 del mattino. Anche. Poi vanno a dormire, si alzano non alle 7 o alle 8 o alle 9, si alzano, e vanno subito col motorino. Ci sono anche i grandi che adorano il rumore, con le macchine. Oh. La gente ama il rumore, ama la baldoria, le grida, le sghignazzate, le mangiate, le bevute. Quanto odio queste cose. Sulla base della parola di Dio, il Signore ci ordina di stare in silenzio davanti a Lui, specialmente quando siamo in chiesa. Gesù aveva questa dote, ricordate? Isaia capitolo 50, versetto 4. Il Signore Dio mi ha dato una lingua pronta perché io sappia aiutare con la parola chi è stanco. Egli risveglia ogni mattina, risveglia il mio orecchio, perché io ascolti come ascoltano i discepoli. I discepoli che vogliono imparare, però, non i discepolucci, quelli che vanno a scuola perché il padre lo spinge. Ti devi laureare. Ti devi laureare, e quello non ha voglia di studiare, ha voglia di fare tutt'altro che di studiare, ma per poter imparare bisogna studiare. Allora dice qui che Gesù aveva un orecchio come quello dei discepoli, pur essendo maestro, e il discepolo ascolta, per imparare. Ecco, non soltanto fare silenzio per poter imparare, ma è un atteggiamento di rispetto verso il Signore, come sta scritto nell'Ecclesiaste, capitolo 5, versetto 1. Bada ai tuoi passi quando vai alla casa di Dio e avvicinati per ascoltare anziché per offrire il sacrificio degli stolti, i quali non sanno neppure che fanno male. Sono così scemi gli stolti che non si accorgono, già, perché altrimenti non sarebbero scemi, non sarebbero stolti, non si accorgono di fare il male. Vanno nella casa di Dio, si comportano male e non se ne accorgono nemmeno. Continua, versetto 2, non essere precipitoso nel parlare e il tuo cuore non si affretti a proferire parola davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Le tue parole siano dunque poche, poiché con le molte occupazioni vengono i sogni e con le molte parole i ragionamenti insensati. Rispetto per la casa di Dio, rispetto per Dio, rispetto per l'assemblea. La casa di Dio è l'incontro con il Signore della gloria, della grazia. La casa di Dio è la casa di tutti, però non deve essere un mercatino rionale. Dobbiamo rispettare la casa di Dio, essere parchi nelle parole, sta in silenzio davanti all'Eterno e aspettalo. E poi c'è la risposta. C'è la risposta del Signore, e questa risposta la troviamo sempre nel Salmo 37. Dopo aver detto il Signore, sta in silenzio davanti al Signore, aspettalo, non adirarti, per chi ha fortuna nelle sue imprese, per l'uomo che ha successo nei suoi malvagi progetti. Versetto 8 al versetto 9 sta scritto: cessa dall'ira e lascia lo sdegno, non adirarti, ciò spingerebbe anche te a fare il male, poiché i malvagi saranno sterminati, ma quelli che sperano nel Signore possederanno la terra. Il Signore dice a noi: tu che ti adiri, che ti arrabbi per i malvagi che hanno fortuna, eccetera, e non è vero per niente. Perché il metro per misurare la felicità umana non sono i soldi, anche se quasi nessuno, anche tra i credenti, condivide questo pensiero biblico. Il vero metro qual è per considerare la felicità umana? È quello di essere in pace con Dio, è quello di essere in pace con se stessi, è quello di essere in pace col prossimo. Non ti adirare, non vale la pena, tu vedi male, e poi ricordati la fine che faranno. Versetto 10 dice: ancora un po' e l'empio scomparirà ed egli non ci sarà più, ma gli umili erederanno la terra e godranno di una grande pace. Sono le parole che riprenderà Gesù nel sermone sul monte, nelle beatitudini, poiché i malvagi saranno sterminati. Lasciamo che il Signore faccia il suo lavoro, noi facciamo il nostro. Qual è il nostro? Stare in silenzio davanti all'Eterno e aspettarlo. Lo so che la pazienza è detto che la virtù dei forti, allora i forti sono pochini, diciamo, no? Ma noi dobbiamo essere il popolo della pazienza. D'altronde, noi siamo in attesa di nuovi cieli e di una nuova terra nei quali giustizia abiterà. Se tarda, aspettala la visione. Il libro di Abacuc è ripreso dall'Epistola agli Ebrei. Se tarda, aspettalo. Il ritardo, cosiddetto fra virgolette, è previsto. Aspettalo. Fratelli, quante volte noi abbiamo fatto l'esperienza che abbiamo chiesto al Signore una cosa e il Signore non ha risposto a questa nostra preghiera, anche se il Signore risponde in un modo o nell'altro a tutte le nostre preghiere fatte con grazia, con umiltà, e poi abbiamo detto: aveva ragione il Signore. Guai se mi avesse esaudito secondo le mie vedute, ma l'abbiamo detto dopo. La saggezza consiste nel poterlo dire prima, per fede, per fede. La fede entra in tutti i punti della vita umana, la vita emotiva, la vita intellettuale, la vita razionale, la vita familiare, la vita comunitaria, la vita fisica. Sapere aspettare il Signore. È vero che il mondo va forte, ma i bambini per nascere si mettono sempre 9 mesi, o almeno 7, altrimenti lo infilano nell'incubatrice perché non può campare. Il Signore va coi suoi sistemi antichi e noi dobbiamo rispettarli. Sta in silenzio, non brontolare. Quando vedi che uno fa il male e tu invece hai una prova, ma guarda quello lì, ma che roba! Ma chi l'avrebbe detto? Ma quello dovrebbe stare male, io stare, non dico di avere dei palazzi, ma almeno... No, stai zitto, aspetta il Signore e ti aprirà una strada. Se tu usi parole così poco sagge, finisci con limitare i prepotenti. Stai in silenzio, aspettalo. Non ti crucciare per quelli che fanno il male. Tu sei stato chiamato a fare il bene. E continua a farlo. E abbi fede nel Signore. E fallo con gioia. E il cristianesimo è una cosa seria, molto seria. Ecco perché i cristiani sono pochini. Ho detto i cristiani, non i religiosi. Io ho sempre sostenuto, e lo sosterrò sempre, che le chiese cristiane sono piene di persone indottrinate, ma non sempre convertite. E il Signore vuole la nostra conversione. Non sa cosa farsene di cristianucci che credono così, per dire, vuole persone serie, persone convertite. È questo che dobbiamo fare nella grande attesa del giorno dell'apparizione del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Non perdiamoci d'animo, fratelli e sorelle, che Dio ci aiuti e ci dia la pazienza, in modo che noi possiamo diventare più forti nella fede. Sta in silenzio davanti al Signore, sta in silenzio e aspettalo. E così fece Davide, Salmo 40, versetto 1 e versetto 2. Ho pazientemente aspettato il Signore ed Egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido, mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso, ha fatto posare i miei piedi sulla roccia e ha reso sicuro i miei passi. Che parole straordinarie! Ho aspettato pazientemente il Signore ed Egli mi ha risposto. Stai in silenzio davanti all'Eterno e aspettalo, e questa sia la nostra preghiera. Amen.